Eccoci, eccoci in arrivo. Salve, buonasera. Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Come stiamo? Ci ritroviamo in live dopo più di un mese a questo punto. Credo che l'ultima live che ho fatto sia stata più di un mese fa, più di un mese fa. Quindi, come stiamo? Ci facciamo una bella chiacchierata, un'oretta e mezza assieme. Rispondo alle vostre domande. Rispondo alle vostre domande e cerco di interagire il più possibile con voi in chat, un po' perché mi piace farlo, un po' perché così possiamo parlare di cose che non sono sotto il mio diretto controllo ed è importante andare un po' a braccio e cercare di dimostrare trasparenza sempre e comunque, e un po' perché è un po' perché sì, un po' perché sì, perché questa cosa va avanti dal 2011 e quindi io continuo imperterrito. Basta. Il mio mo, basta. Sempre le stesse cose. Basta. Sempre good old shy. Good old shy. Quindi, se avete delle domande da farmi, potete farle in super chat, che è quella con il quadratino, con il dollaro, perché noi siamo per il capitalismo. Le domande verranno recuperate dalle mie moderatrici che mi aiuteranno a non perdermele. Quindi rispondo a tutte le domande. Quindi, come siamo? Come siamo? Quindi vediamo, mi metto direttamente le domande qui, così possiamo iniziare subito. Anzi, prima leggo qualcosa dalla chat. Ad esempio, la domanda di Victor Maciccio Gamer si è lasciato, mi trovi impreparatissimo sull'argomento. Impreparatissimo sull'argomento, devo dire. Questo è peraltro un rischio che vi prendete facendomi domande, perché come sapete io non sono un tuttologo, non so niente, io faccio solo il divulgatore, quindi non so nulla, non sono un esperto di nulla, ecco, questo è il punto. Quindi c'è sempre il rischio che poi io non sia la persona giusta. Molto bene. Ah, devo togliere questo perché sennò sentite i drin, che peraltro io non vedo. Va bene, dai, andiamo subito alla prima domanda. Mattia Carciola, ciao a tutti, prima super della stagione. Ciao Shai, moderatrici, mondo in generale. Un saluto mentre metto a fermentare salsine piccanti con la mano che ancora brucia un po' da ieri sera. Tranquillo, non le porto al night essendo finito. Esatto, il night è finito. Morte al night, glory al night. Sulle cose che arriveranno, sulle novità di questa stagione, datemi ancora un po' di tempo. Datemi qualche settimana, nel senso che ci sono tante cose che io devo annunciare, un po' arriveranno nelle prossime settimane, un po' arriveranno da gennaio, però ci sono molte cose in movimento e stiamo cercando di trovare l'incastro perfetto perché non scoppi tutto al lancio come al solito. Quindi, però ci sono un sacco di cose interessanti, non vedo l'ora di farvi vedere quelli che sono i frutti, io spero, di anni di preparazione, di lavoro, perché poi ogni cosa sembra semplice, ma no, ma non lo è, non lo è. Io oggi ho avuto una discussione, un confronto con la redazione su cose, su come organizzare delle cose che stiamo facendo, una in particolare che stiamo facendo da 2 anni, e su come adesso alcune scelte che abbiamo preso ci sembrino logiche, facilissime, ma 2 anni fa, quando abbiamo iniziato, non erano logiche, abbiamo fatto un casino e non siamo riusciti. Ma il fallimento è parte del processo, quindi arriveranno delle cose interessanti. Ma non il night, perché il night, così come lo conoscevamo, quello è finito. Continuo a confermare questa cosa qua. Continuo a confermarlo. Ciò che sostituirà il night sarà comunque registrato in teatro? Chiede Eden Jake. La risposta è no. Non ci vedremo più nei teatri. Non ci vedremo più nei teatri. Poi la tua domanda è stata, vedo, ah no, retracted da te. Però no, non ci vedremo a breve in dei teatri, ecco. Domanda di Giovanni Pilia in ricordo di Sonia. Sempre solo Forza Torres. Ok, quindi è Sonia A2 di cui stai parlando, certo. Sonia è un personaggio di Cagliari che è scomparso durante l'estate, molto noto. E quindi hai donato 2 euro, certo. Adesso ho capito il passaggio. Sempre solo Forza Torres, anche no, anche se ovviamente non me ne frega nulla e io non so neanche in che league giochi la Torres. Non ne ho la minima idea. Serie B, Serie C, Serie D. No, io non so se esista una Serie D. Esordienti, esiste una cosa del genere, no? Giocatori e giocatori esordienti, non so nulla, però ovviamente tutto ciò che purtroppo, lo dico purtroppo, con grande dolore, esce dal Sassarese va disprezzato, diciamo, per sua. Sto scherzando, ovviamente, scherzo. Siete grandissimi. Opinionista clandestino, bentornato, grazie mille. BJ91, BJ, cosa ne pensi del nuovo ministro della cultura? Il nuovo ministro della cultura è Giuli. Di nome fa Stefano? No, non fa come fa di nome? Alessandro, bel nome, roba molto boomer dire bel nome quando qualcuno dice il tuo nome. Alessandro Giuli è un buon nome. È un ottimo nome, è effettivamente molto legato a Giorgia Meloni, carriera ultimamente piuttosto veloce perché proprio in quanto figura vicina al mondo della destra, a destra è stato nominato alla guida del Maxi e poi adesso a sostituzione di Giuliano, di San Giuliano, chi sa Giuliano, di San Giuliano. Ed è un buon nome, cioè è un nome di spessore, devo dire. È una persona in gamba, è una persona colta, è molto intelligente. Ovviamente non vi aspettate, cioè non, è ovvio che non nominano, che cosa ne so, Diego Bianchi, no? Alla guida del ministro. Cioè è evidente che debbano cercare qualcuno che di orientamento, no? Però ecco, non hanno nominato Sgarbi, hanno nominato Alessandro Giuli, che è un buon nome, devo dire. Non mi era neanche venuto in mente che potessero scegliere un nome come lui, perché mi chiedevo effettivamente, sappiamo chi va, non sappiamo chi viene, sappiamo che è Giuli ed è ok. A destra della destra della destra, ma questo governo è a destra della destra della destra e quindi dobbiamo aspettarci persone a destra, nel senso, è anche molto importante che non giudichiamo, nel senso che sospendiamo, no, non so come dirla. È evidente che quella non sia la mia parte politica, no? Non sono un uomo di destra, non mi riconosco in questa destra sovranista, non è la mia cosa. Però, ecco, riconosco comunque con onestà intellettuale in Giuli un intellettuale. Ci sta a giudicare quelle figure non in base al loro orientamento politico, ma in base alla loro caratura professionale. Direi che è Giuli. Ce l'ha tutta, ecco. Poi è chiaro che poi uno può dire magari, no? Però che devi fare? Quindi insomma, si è dimesso. Noi non sapremo mai, ovviamente, se si è dimesso, se è stato dimesso. Cosa Giorgia Meloni pensi di tutta questa storia? Non lo sapremo mai, non lo sapremo mai. Ed è così. Quando qualcuno dovesse riuscire a chiedere alla beata Premier, che è molto complesso intervistare se non sei del Debbio o Porro, qualcosa in merito, lei dirà: boh, si è dimesso. Cosa volete di più? Si è dimesso per suo senso di responsabilità, eccetera, eccetera. In realtà, la verità è difficile che emerga, a meno che non la faccia traparlare qualcuno che potrebbe essere infastidito, tipo uno Sgarbi, no? Che ne so. Alessandro Paradiso dalla Gruber difendeva la Meloni con acrobazie mirabilanti. Sì, è bravissimo, bravissimo, ma è evidente, no? Che i giornalisti, gli intellettuali di destra, si sì, potremmo dire così, ma più che altro, diciamo, i giornalisti di destra giochino in un'altra league rispetto a quelli di sinistra, ma non nel senso, non come lo intende Katie LaTorre quando parla di Giorgia Meloni, che dice wow, ma bravissima. No, il contrario, nel senso che quando ci sono i governi di sinistra, di questo ne parlavo recentemente con Alessandro, con Alessio della redazione, i giornalisti di sinistra sono sempre molto critici dei governi di sinistra. Cioè, se fosse successa questa cosa a un ministro di un governo di sinistra, sarebbe successa la stessa cosa. Repubblica, La Stampa, il Corriere è meno ascrivibile alla sinistra come orientamento. Però, diciamo, domani il fatto, figuriamoci, ci sarebbero tutti buttati a pesce lo stesso. Non avrebbero fatto cherry picking perché è un ministro di sinistra. Mentre i giornalisti di destra, questo anche negli Stati Uniti, tendono a fare molto più quadrato, quindi in genere vanno a difendere i loro in TV, e quindi questa cosa accade anche da Lily Gruber. Giuli non fa differenza, fa questa cosa qua, lo fa molto bene, ovviamente, perché è molto, molto capace, ha una proprietà di linguaggio eccezionale, insomma, è un uomo capace, però ovviamente bisogna sempre tener conto di questa cosa qui, che i giornalisti di destra si comportano come se fossero politici di destra. I giornalisti di sinistra no. I giornalisti di sinistra tendono a fare le pulci anche alla sinistra. Questo è un aspetto della nostra democrazia da sempre, da che io ricordi perlomeno, quindi non è da sempre, e ovviamente rende molto più facile la vita ai governi di destra, perché hanno sempre degli amici dai quali atterrare, ecco. Andiamo avanti. Le mani a tempo tutti. Cosa ne pensi della mossa di Macron? Un saluto. Allora, guarda, nel senso, stavamo parlando oggi in redazione, poi non l'avete visto perché, insomma, non abbiamo pubblicato nulla di quello che stavamo facendo, ma ne stavamo parlando oggi. Il punto è: Macron è arrivato a una fase della sua parabola politica, che ovviamente sta morendo, si sta spegnendo, no? Perché poi è proprio una parabola e tutti devono essere consapevoli del fatto che occupano uno spazio pro tempore. Questo vale anche per me, cioè è così per tutti, però la parabola dei politici ha ovviamente una vita abbastanza breve e abbastanza prevedibile. Quella di Macron è prevedibilmente ormai agli sgoccioli. Perché non è che possa ricercare un'altra candidatura, non si capisce cosa potrebbe fare dopo. Quindi, secondo me, è da tempo entrato in una modalità di, come dire, faccio tutto, come dire, faccio tutto quello che posso fare, brucio tutte le tappe, distruggo tutto. Cioè, non distruggo tutto, nella sua visione, ovviamente, condivisibile o non condivisibile, lui sta facendo il bene del paese, ma probabilmente, poi si può essere d'accordo, non d'accordo, eccetera, ma diciamo che non ha più bisogno, mi sembra, oppure si è un po' liberato dalla necessità di essere popolare. Quindi, cioè, si è messo a fare una serie di scelte decisamente impopolari perché tanto lo sa che per lui è finita. Quindi le riforme sul mondo del lavoro che le hanno creato poi questa grandissima impopolarità nel paese. Recentemente le snap elections, quindi ah ok, vabbè, facciamo le nuove elezioni. Oh no, disastro, ho bloccato tutto. La nomina di un conservatore 71enne. Di un partito che è arrivato quarto alle elezioni. Lui a questo punto mi sembra che stia ricercando la famosa stabilità, quella che noi in Italia chiamiamo la stabilità, no? Il governo di larghe intese, il governo, non dico tecnico, però sì, il governo, com'è che lo chiamiamo spesso? Il governo di unità nazionale, il governo di unità nazionale, grande locuzione giornalistica, il governo di unità nazionale. Che ha poco di unità nazionale, ovviamente, perché è evidente che la sinistra sia scocciatissima della scelta, anche comprensibilmente, visti i risultati, ma credo che a questo punto Macron se ne freghi e stia giocando le carte per allungare il più possibile, quanto possibile, la sopravvivenza, insomma, dell'intero sistema. Quindi oggi è stato fatto notare. Sono molto contro gli immigrati, sempre la stessa cosa, no? Contro le e quindi di fatto il salvataggio del paese dalle estreme destre non sia avvenuto, perché noi questo avevamo detto, vi ricordate? Il doppio turno permette di isolare in qualche modo le compagini più estreme. Ma non mi sembra che questo sia all'ordine del giorno per Macron. Mi sembra che lui a un certo punto, dopo mesi di stallo, abbia detto: guardate, qua la situazione non si risolve, io voglio portare avanti le cose che voglio portare avanti prima di morire politicamente, e mettiamo il governo nella possibilità di operare e ciao. Quindi mi sembra la scelta più pragmatica possibile. La più giusta, non lo so, e di nuovo chiederla a me è un po' così, perché non è la mia roba. Non è questo tizio, non è il mio tizio, però ecco, è comprensibile dal suo punto di vista. Voce, non mi sentite più? Ok, non sentiva più nulla, ma è stato un attimo di. È YouTube che oggi dà problemi, altra live pomeriggio con stessi problemini. Vabbè, ci sta, è andava così. Ci sta. Bello il modello presidenziale francese, vero? Secondo me sì, 2 FedEx 2. Secondo me sì. Cioè, non è che questo invalida il sistema. Non è che il sistema è buono solo quando produce delle cose che ci piacciono. Perché sennò non siamo intellettualmente onesti. Secondo me il sistema presidenziale francese è un buon sistema. In realtà il buon sistema è il doppio turno. A me piace quello. Mi piace che ci sia la possibilità per gli elettori di indirizzare il possibile governo il più vicino a quelle che sono le loro ambizioni ed esigenze. Perché se io posso scegliere, se io domani vado alle urne, ok? E dico: io voglio votare il Movimento 5 Stelle. Voto il Movimento 5 Stelle. E poi il Movimento 5 Stelle non raggiunge non va al ballottaggio. La possibilità di. Sto continuando a sputare, ma che problemi ho? La possibilità di scegliere comunque tra il PD e Fratelli d'Italia mi permette di provare a giocare comunque la mia voce, dire: però sai cosa? Allora io voglio votare Fratelli d'Italia, perché il PD proprio no, nella maniera più assoluta non voglio che il PD. E quindi io oriento il mio voto da un'altra parte. Quello è un buon sistema, per quanto mi riguarda, dal mio punto di vista è un buon sistema. Poi, ovviamente, questa è una scelta di Macron. Macron avesse scelto un'altra persona, avesse scelto una persona di sinistra a sinistra, non stareste dicendo così. Lo dico a te, ma lo dico anche ad altri che mi hanno detto questa cosa, mi hanno passato questa cosa dicendo: ah, guarda qua la democrazia francese. La democrazia francese è di tutto rispetto. E non mi stareste dicendo questa cosa, stareste dicendo: va bene, ci piace, abbiamo scelto un Melenchoniano, va benissimo. In realtà stiamo dicendo così solo perché la scelta è ricaduta su un conservatore. Ma vi chiedo, non è che magari questa scelta è obbligata e se ci fosse stato una maggiore sinergia tra i partiti vincitori, chiamiamoli così, si sarebbe potuto evitare la nomina di un conservatore 71enne? Magari sì. Quindi, insomma, buttarla tutta su Macron, questa scelta, certo, è una scelta di Macron, per carità, lui ha le sue prerogative, le sue cose, sì, lo possiamo criticare, però da qui a prendere e buttare via tutto il sistema francese mi sembra un pelino eccessivo. Andrea Zinzi, ciao Ale, paragonando l'attuale forza di Kamala Harris alla debolezza precedente di Biden, hai cambiato idea sulle chance di vittoria dei democratici? Sì, Andrea, ho cambiato idea completamente, ho drasticamente cambiato idea, ho fatto un 180 e ho cambiato idea. Sono molto stupito dalla campagna di Harris. Sono moltissimo stupito dall'entusiasmo con cui è stata accolta. Ti dico di più, a parte che ho un'opinione estremamente positiva di come questa campagna elettorale viene gestita, per quanto poi noi non abbiamo fatto mistero di sottolineare le incongruenze di Harris, no? Perché ovviamente un discorso al solito è stare sul palco a dire: ah, quando saremo al governo faremo questo, faremo quello, se fossi fuoco lo brucerei, se fossi acqua lo bagnerei. E poi ovviamente quando devi aprire il più possibile la tua candidatura verso più della metà del paese, allora devi ovviamente mediare e quindi ti rimangi le cose che hai detto. Questa è la base di essere dei politici in un sistema democratico. Si dicono le bugie. È così. È così. Però detto questo, sono abbastanza impressionato dalla campagna di Harris e ti dico di più, ho messo in dubbio le mie ragioni sul perché io fossi così scettico inizialmente e credo che la mia fosse principalmente paura. Cioè, credo di essermi paralizzato. Sai la paralisi di quando ti spaventi e non ti muovi? La macchina ti sta venendo incontro e tu non ti muovi né a destra né a sinistra, stai fermo e osservi i fari con gli occhi spalancati. Ecco, credo che vedere Biden in quella condizione, che mi faceva dire: oh no, ma perderà. Ma magari non perderà, magari questa macchina adesso non mi schiaccia. Cosa faccio? Salto di là? Non salto? E quindi nel frattempo stai fermo. Sto iniziando a sospettare che la mia, poi magari sono io che overanalizzo ogni cosa che faccio, eh. Però per dire, ti racconto questa cosa, ho iniziato a credere che magari, a pensare che magari uno dei temi potrebbe essere che mi sia presa lo stesso panico che aveva preso tutti gli italiani, fortunatamente a me in quel caso no, quando dicevano: non fate niente perché portate voti a Salvini. Ecco, credo che mi sia capitata la stessa cosa. Non facciamo nulla e magari Trump perde. Perché, boh, magari diciamo una cosa o no. Nel lanciarmi su una candidatura ovviamente più giovane, con più chance a questo punto possiamo dirlo, può essere che venisse anche da quel tipo di timore, di oh no, stiamo fermi, il predatore non ci vede. E invece è successo proprio il contrario, perché il predatore è diventato la preda. Trump, non so se avete notato, da che era super aggressivo. E quindi facciamo i dibattiti dove vuoi, quando vuoi, vieni sotto a casa, ti prendo a pugni, un casino. Adesso si è chiuso perché è lui in vantaggio, è stato lui in vantaggio per molto tempo con Biden, non doveva fare niente, Biden andava in TV e diceva cose a caso e faceva vabbè, grazie. Si è trovato dall'essere in vantaggio all'essere attaccato, cioè all'essere minacciato nella sua posizione di leadership, posizione che lui peraltro non ha mai avuto perché lui è sempre stato l'outsider, è sempre stato quello che arrivava dalle basse chance e poi ce l'ha fatta la prima volta, non ce l'ha fatta la seconda. È una posizione nuova quella di essere il favorito e mi sembra che Harris lo stia attaccando bene da un certo punto di vista. Abbiamo visto anche come insomma le proiezioni la diano un lieve vantaggio, peraltro sui collegi elettorali, perché poi se andiamo a vedere il voto popolare la dà molto. Quindi è così. Scusate che rispondo a questo. Ok. Quindi sì, ho cambiato idea. Ho decisamente cambiato idea. Di nuovo? Io ce l'ho l'audio. Salta l'audio, ok. Ditemi quando mi sentite, eh? Uno, due, tre. 4, 5, se mi sentite? 6. Raga, purtroppo non dipende da me, non dipende da me l'audio. Io ho tutto a posto. Lato hardware sono a posto. Posso diminuire, ma non credo che venga tagliato. Comunque, se sono troppo tagliato. Ok. Come alzi la voce salta l'audio. Provo ad abbassare un pochino allora. Così mi sentite sempre? Mi sentite sempre così? Sì? Troppo basso? Ok, va bene. Quindi ignoro il fatto che mi scrivate continuamente audio e scarico la responsabilità di questa cosa sulle moderatrici che dovranno continuamente rispondere. È un problema di YouTube. Va bene. Va benissimo. Quindi, G, cosa pensi di aggressioni a insegnanti, medici, eccetera? Giusto, sono d'accordo. Non lo so, è molto generico come tema, nel senso, sì, in questi giorni se ne è parlato. Perché l'insegnante aggredita, i medici aggrediti perché un intervento va male, quindi arrivano, questo è un grande classico, no? Arrivano i familiari burdi, si direbbe da noi, i familiari tamarri, e quindi spaccano tutto all'ospedale. È un vecchio problema. Ovviamente, esecrabile, nel senso che lo condanniamo con fermezza, però che ti dico, cioè una banalità che uno potrebbe rispondere, ah, ci vogliono più controlli, ci vuole più sicurezza, ci vuole più qui, ci vuole più lì. In realtà, ovviamente, già queste cose si cerca di farle nei presidi medici, ad esempio. Nei presidi medici di notte non si fa sempre, però si cerca di farlo. La realtà è che non si può mettere una guardia in ogni angolo, cioè il punto è un po' questo, che qualsiasi lavoro ti esponga al pubblico, ti espone al pubblico e il pubblico è la gente e la gente fa cose, compreso essere violenti. Quindi c'è sicuramente un tema di questo tipo. Io ogni volta che vado in ospedale ci sono le guardie giurate, c'è la sicurezza, ma magari non basta, nei pronto soccorso, non lo so. Il punto però è che è difficilmente pensabile che questo tipo di eventi non si verifichi. Il problema è culturale, che è la classica frase che uno dice lì per elevarsi, no? Il problema è culturale, però è vero. Il momento in cui fai comunella con gli amici tuoi e vai a picchiare l'insegnante che ha dato due a tuo figlio o il medico che secondo te non ha eseguito bene il suo lavoro, c'è un problema di società, cioè il fatto che tu ti senta di poter fare questa cosa qui. E quindi lì c'è tutto un discorso sulla società che ha fallito nell'educazione, nelle regole che ci si è dati. Vabbè, ok, certo. Ovviamente sarebbe più popolare per me dirti ci vogliono pene più severe, ci vogliono guardie più presenti, ci vogliono i poliziotti, i carabinieri, signora mia, hanno le mani legate. Ma la verità è che le forze dell'ordine non possono essere ovunque sempre. Insomma, il tema è più o meno lì. Shai, ho visto l'intervista su CD Show, Baylis 84, l'ho linkata ieri. È un podcast al quale ho partecipato in estate, infatti si vede che ci sono i pantaloncini. Ed è carina, non so se abbiano messo anche un post che posso. Io ho il telefono all'1%, è il caso che non faccia tanto lo scemo, quindi magari no. Magari stacco, non stacco niente. Il telefono può morire di scarico a questo punto. Mi attacco il telefono lì perché poi mi servirà. Pronti? Pronti? conti via? Ah, ok, è morto, va bene. Ma caricherà. Ho fiducia nel fatto che caricherà una certa, va bene. Io mi fido di questo telefono, grandi amici, sempre insieme. Quindi, dicevo, sì, sono stato a questo podcast, non so, mi sono divertito. Devo dire che io non faccio tante di queste robe perché, insomma, ho il tempo che ho e soprattutto, allora, il punto è questo. Mi è capitato di andare a questo podcast, come mi è capitato di andare anche ad altri podcast piccolini, insomma, locali, perché poi ultimamente mi sta piacendo il cercare di essere più presente anche a livello locale, no? Anche perché quando mi incontrano, questa è poi una cosa tipicamente sarda, mi dicono: ma tu non vivi a Milano? Proprio perché c'è la percezione che a un livello, un certo livello sei fuori dalla Sardegna. Quindi mi piace invece dire no, siamo qua. Però c'è sempre un discorso di equilibrio, nel senso che se fanno le clippine, no? Ormai è un grande classico di quando fai podcast, fai le trasmissioni, le cose, ma anche quelle televisive, è tutto clippizzato, quindi tutto deve essere perfettamente croppabile in 3 minuti in modo da poterlo mettere sui social. Alcune di queste clippine, come le chiamerebbe Vasco Rossi nei tempi che furono, le clippine, io le ho messe in condivisione su Instagram, perché comunque secondo me è anche carino alle volte. Oltre le live che voi seguite, ma la maggior parte delle persone non seguono, vedermi fuori dal personaggio, cioè vedermi che parlo di cazzate, vedermi che parlo di Pokémon. Però devo anche limitare un po', perché sennò la mia pagina Instagram, che curo pochissimo, perché la mia pagina Instagram non mi va di istituzionalizzarla, diventa soltanto me che parlo di scemenze. Quindi non mi faccio cercare di. Però è divertente. Anche perché, non lo so. Alle volte è anche liberatorio non dover essere sempre a mille sulla cosa di cui stai parlando, iper preparato, cioè, è dura. Quindi va bene, ci sta. Due Fedez, due, perché non ti vedono più in via Dante? Perché non abbiamo più gli studi in via Dante. Non abbiamo più gli studi in via Dante. Siamo ancora più al centro. Tra l'altro, tra un pochino vi dico anche dove sono. Qualche settimana, credo, proprio vi dico, la nostra sede è lì. Cioè, già si sa, in realtà, non è che sia un segreto, però diventa proprio una roba. Siamo lì. Trash Pit, ciao, piaciuta la musica nell'iPod che ti diedi? Ti dico sì, ma la devo ascoltare ancora meglio, perché ho sentito la playlist una volta e mezza, una volta poco dopo che me l'hai consegnata, e una volta in periodo di vacanze in cui ero in campeggio, perché questo mi è capitato in vacanza, ho fatto il campeggio. Sì, però vorrei entrare meglio nel. Richiedimelo tra qualche settimana, perché cerco di darti un feedback migliore. Peraltro, fun fact, voi non lo vedete, io vorrei tanto farvelo vedere. E non so come, perché non posso spostare la videocamera, non posso spostare le apparecchiature, non posso spostare niente, ma posso fare una cosa strana, perché se io allungo le mani, sembra una roba tipo. E faccio così, tiro fuori un vinile, perché dovete sapere che io da qualche tempo, in gran segreto, mi sono comprato i giradischi e il mixer perché in piena crisi di mezza età ho deciso di imparare a mixare la musica sui vinili. Perché volevo la versione hard, no? Potevo farlo anche in versione digitale, col mixer digitale, invece ho detto no, deve essere difficile. Tipo che se sbagli tutti se ne accorgono. E ho iniziato a fare sta cosa. Quindi c'ho la roba qui. Mi sono comprato un fottio di vinili su eBay, di quelli proprio tipo, ne do 874 a 3,90 euro, infatti la maggior parte sono devastati. Sono così tanti che non ho neanche finito di ascoltarli tutti ancora, quindi non so cosa contengono una parte abbastanza cospicua di questi vinili. Mi sa che non li vedete, li vedono. E niente, quindi c'è pure questa cosa adesso nella mia vita, cioè oltre la musica nel tuo iPod, c'è che adesso mi sto rincoglionendo. Quindi potrebbe essere che magari da quella playlist che tu mi hai mandato io estragga dei singoli che poi cercherò di comprarmi in vinile. Sono problemi enormi, sono problemi enormi. Gigi Doug Shystino, certo, DJ Shy mio padre, molto bene. Va bene. Sono devastati prima dell'acquisto, sì, sono usati, c'è roba, c'è proprio un mix di roba degli anni 70, 80, 90. Si vede che sono dischi vissuti, vissuti. Ci sono sia dei 33 giri che dei 45. No, non posso mostrarvi il giradischi perché non è una situazione in cui io qua posso muovere niente, quindi e non posso usare il telefono perché è lì in carica, perché è tutto un disastro. La situazione è disastrosa qui. È completamente disastrosa. No, chiudi. Chiudi, ci vediamo dopo. Uh, 706. Andiamo avanti. Quindi ora parleremo di equipment da DJ. Può essere, Mattia, se vuoi possiamo provare, ma io non so niente. Non ho intenzione di spendere il mondo, cioè comunque è una roba che sto facendo per me. Quindi sono contento con le mie cassettine, le mie cuffiettine, la mia cosa. Volevo imparare. Ah, cioè, al netto delle battute, volevo imparare un qualcosa di un hobby pratico, perché comunque un hobby d'abilità, no? Cioè, metti la traccia, fai andare il disco, poi nel frattempo metti l'altra traccia, ascolti, cerchi di mixare le due cose, poi fai il passaggio da uno all'altro. Il giochino è questo qui. E volevo un qualcosa che fosse un po' pratico, così io ascolto la musica. Ma nel frattempo mi intrattengo, perché altrimenti io non riesco a stare fermo, non riesco a non fare niente, e quindi questo mi impedisce di fare le normali attività di un essere umano, tipo adesso mi rilasso e mi ascolto la musica, ecco, io non sono in grado di fare quella cosa. Quindi almeno è un hobby pratico, una skill che posso migliorare. E lo faccio nei ritagli di tempo, quando ho voglia, nei weekend, quindi non so. Non ho intenzione di andare a fare le seratine allo sciabecco per ora. Alberto Buscicchio, pensi che le dimissioni di San Giuliano siano il segnale che ogni tanto i comportamenti sbagliati vengano puniti oppure ci dimenticheremo tutto a breve? Allora, io ho un'opinione molto. Ci sono molte questioni che si stratificano sul giudizio che io do di quello che è accaduto all'ex ministro Sangiuliano. Anche perché noi non abbiamo un quadro perfetto di quello che è accaduto, no? Non è un quadro perfetto, cioè ci sono dei pezzi che non tornano, cioè c'è sempre uno che dice una cosa, una che ne dice un'altra. Non lo so, poi lui è stato smentito varie volte da Boccia, quindi vediamo un attimo. Ma l'idea che sembra emergere, qual è? Che lui possa. Io non ci credo a quello che sto per dire, non ci credo. Però che lui possa aver abusato della sua posizione in qualche modo per flexare la sua posizione in modo da rendersi affascinante a questa donna molto più giovane di lui. Perché comunque parliamo di un uomo di 60 anni e una donna di 41. Forse di oltre 60 anni. Adesso non so esattamente che età abbia San Giuliano, comunque sulla sessantina. No. Può essere che lei si sia avvicinata a lui non per vero amore, semmai amore c'è stato e noi non lo sappiamo perché lei dice boh, lui dice chiedo scusa a mia moglie, ma non si capisce di cosa. Perché lui era il ministro della cultura e quindi magari lei aveva interesse a migliorare il suo curriculum, come lei stessa ha detto. Quindi non la migliore situazione per far nascere il più solido dei rapporti. Può essere che a una certa lui si sia accorto che la cosa stava diventando problematica, o magari è stato beccato, la moglie l'ha visto, perché comunque a quanto pare ci sono delle foto, loro si tenevano per mano agli eventi, cioè nessuno è scemo, e quindi a lui abbia cercato di tagliare, lei si è offesa, avranno avuto i primi litigi, i primi screzi, lei ha iniziato a registrare tutto, insomma diventa a quel punto una storia abbastanza prevedibile, se così dovesse essere, io non lo so, io non ci credo, grande fiducia in San Giuliano. Quindi il tema qui però non è tanto questo. Noi ci siamo soffermati molto su questo, sulla fase più gossip del tutto. Ma fosse stato solo questo, non sarebbe stato un vero problema per il governo. Sì, sarebbe stata una questione, vabbè, il ministro litiga con l'amante, con la possibile amante, va bene. Il tema è che sembrerebbe che lui abbia flexato parecchio, cioè flexato nel senso di dico a lei che è la mia la roba grandi eventi, l'organizzatrice dei grandi eventi, in realtà non è vero, le faccio firmare dei documenti del ministero che poi straccio, la porto con me nei viaggi, pago io, ma le dico che sta pagando il ministero perché lei è importante, cioè lì diventa una bella porcheria a livello istituzionale, non solo a livello personale, perché poi a livello personale ognuno fa quello che vuole, noi non lo sappiamo cosa gli è passato per la testa, magari davvero si è innamorato, io che cosa ne so. Il punto è la porcheria a livello istituzionale, cioè che tu stai tirando dentro, e non è la tua azienda, non è casa tua, non stai facendo quello che vuoi tu, cioè non è roba tua, è il ministero, no? È lo Stato. E lì diventa una questione un po' problematica, e quindi questa cosa è effettivamente un imbarazzo per il governo, ma non tanto perché la stampa parla di noi, siamo sempre le solite macchiette, bla bla bla, ma perché sì, certo, anche quello è un imbarazzo, perché poi ovviamente cioè è Meloni che va all'estero e le dicono bunga bunga, è comunque quella roba lì. C'hai sulle spalle il peso di un ministro che si rende ridicolo agli occhi del mondo, sicuramente. Però il vero quid che deve portare le dimissioni, il vero problema è proprio legato all'uso, ma non solo all'uso di fondi pubblici, perché magari davvero lui non ha mai usato un euro di fondi pubblici, ha usato i suoi soldi personali, cioè che poteva spendersi in giochi Pokémon e invece ha deciso di spenderli così. Va bene. Ma è tu, è cioè è l'abuso d'ufficio, che anche se non è più reato, chiamiamolo così, cioè no, non è un abuso d'ufficio perché no, la fattispecie è diversa, però l'utilizzare le istituzioni per farti i fatti tuoi, ecco, quello è un elemento che deve portare le dimissioni e lì dipende molto da come si decide di gestirla, perché per dirvi, secondo me le questioni della Santanchè sono più gravi di quelle di San Giuliano. Cioè, se io avessi dovuto scegliere, avrei scelto le dimissioni della Santanchè. Che non è detto che peraltro non esistano, perché, insomma, i processi vanno avanti. Quindi, non lo so, no? A me sembra più grave quella roba lì. Cioè, la bancarotta, le cose ipotetiche, così dicono, ma io non lo so. Io non lo so. Queste sono le accuse, ma io non lo so. Io ho fiducia nella ministra Santanchè, tifo per lei, viva l'imprenditoria. Però quella roba lì, ai miei occhi, è più grave. Ma lì non sono arrivate dimissioni. Quello dipende anche molto da come il tutto viene gestito. San Giuliano ha gestito tutto malissimo, è andato a piangere in TV. Non, no, no, no. Quindi. E a me sembra anche uno che comunque ci crede in quelle cose che ha detto. Io mi scuso con Giorgia Meloni perché l'ho messa in imbarazzo. Cioè, mi è sembrato uno che in tutto quello che ha fatto, ha comunque un certo tipo di trasporto valoriale, ecco. Gli do questo beneficio del tu perché mi sembra, poi io non lo conosco. Però ecco, il segnale che ogni tanto i comportamenti sbagliati vengano puniti, io non la registrerei così. Io lo registrerei come un caso isolato in uno specifico evento che ha delle sue specifiche caratteristiche, perché di nuovo contestualmente abbiamo una Santanchè che non mi sembra che abbia intenzione di dimettersi. Quindi. Sono bello, io fatico sempre a capire come si fa a essere così rincoglioniti solo per chi asterisco vale. Ma non è così. Allora, cioè, non mi fate difendere San Giuliano, però anche qua. C'è un mondo di complessità, cioè i rapporti umani sono complessi, noi non sappiamo niente di lui, non sappiamo niente della moglie, non sappiamo niente del loro rapporto, non sappiamo nulla, non sappiamo nulla, sappiamo che sono marito e moglie, basta. Non sappiamo nulla. Quindi, cioè, tutto può essere. Metti che lei l'abbia tradito e lui si stesse vendicando, mi sto inventando una cosa. Metti che nel rapporto, il rapporto stesse andando male, lui stesse cercando, non lo so, metti che è anziano e voglia vivere una seconda giovinezza, io non lo so, le persone sono complesse, quindi io sono sempre molto cauto nel dare dei giudizi, magari io i giudizi li do sulle singole cose, tipo, fosse vero che lei, come dice lei, ha iniziato a registrare tutte le conversazioni. Perché uno se lo chiede, io me lo sono chiesto, perché registrava le telefonate? Non è un atteggiamento normale. Lei dice perché abbiamo litigato a luglio e dopo che abbiamo litigato lui mi ha detto: io sono l'uomo, io sono l'istituzione, tu puoi fare quello che vuoi, a te nessuno crederà. Ora, io non lo so se questo è vero e se è avvenuto in questi termini. Adesso non sono ironico, sono serio. Non lo so se questo è vero, se viene esagerato, non lo so. Però, se quella cosa fosse vera, io la posso giudicare con una bella schifezza. Cioè, ma cosa stai dicendo? Io sono l'uomo, io sono l'istituzione, a te nessuno crederà. È una roba da schifo, fa schifo. Ecco, quello mi viene più facile giudicarlo. Però, in generale, dire, non capisco perché le persone. Lo succede, nel senso, non che sia bene, non dico bene, non dico bravi, però, non so, i rapporti umani sono complicati, boh, non lo so. Non lo so. È come dire, non capisco perché la gente si picchia per strada. Ah, la violenza non ci piace. Certo, è sbagliato, è sbagliatissimo, condanniamo. Però succede, perché le persone sono persone, hanno. Possono essere mille ragioni, non lo so. Ma non so se vedo che parlate di riferire in Parlamento, non so se San Giuliano riferirà in Parlamento. A questo punto no, perché si è dimesso e quindi in effetti no, non riferirà nessuno. Far saltare San Giuliano è un ottimo modo di voltare pagina, immagino. Ovviamente, qua, adesso salta fuori un po' la speranza che non ci siano grossi problemi con la Santanchè, perché, raga, il punto è questo: San Giuliano era proprio della scuderia di Giorgia Meloni ed è saltato. Santanchè è della scuderia di Giorgia Meloni ed è anche un pezzo grosso del suo partito e rischia di saltare. Cioè, qua inizia a diventare un problema. C'è Fitto, c'è Raffaele Fitto che adesso viene mandato in Europa e quindi bisogna un attimo rivedere le nomine che erano le sue. Cioè, non sta succedendo, perché non sta succedendo, perché il governo è comunque solido e non facciamoci le carezze da soli, non sta succedendo. Però è importante per Giorgia Meloni scongiurare in ogni modo possibile un rimpasto che sinora è riuscita a non fare. Perché ricordiamoci che Giorgia Meloni sta riuscendo, è al 50% direi, della sua promessa di portare un singolo governo senza rimpasto alcuno a governare per 5 anni, che è una roba inaudita per il nostro sistema, sarebbe veramente inaudita. Magari andrebbe anche un po' a detrimento della sua campagna per il presidenzialismo, però vabbè, però vabbè. Il governo è solido, mi sembra, ma non esente da scricchiolii, perché attenzione che Salvini è affamatissimo, perché Salvini è in caduta libera, è proprio in caduta libera in ogni... Adesso ci sarà Pontida e lo vediamo a Pontida quanta gente ci va, quale sarà il sentiment attorno a Salvini. Secondo me si volicchia a Pontida, eh? Oltre a quello, c'è Tajani che sta iniziando a... No? Cioè, sta iniziando a entrare nel post Berlusconi. Sempre con l'anima di Babbo Morto, per carità, sempre con... l'ha detto Berlusconi. Però, attenzione, Ius Scholae. Tajani dice, noi siamo per lo Ius Scholae. Non è la posizione del governo quella. Poi ovviamente gli hanno detto, ma come osi lui? Guardate, ci sono i video di Berlusconi che lo dice, quindi il santo protettore, l'ha detto lui. Quindi è evidente che Tajani non sia ancora pronto a tagliare il cordone ombelicale. Però, attenzione, rivedere, cioè fare un rimpasto significa rivedere tutto. E rivedere tutto significa che devi rimetterti al tavolo con gli alleati e dire, a te do questo, a te do questo. Magari quelli a un certo punto dicono, eh no, ma allora io mi sfilo, eh no, ma allora il governo, cioè, li metti nella posizione di minacciarti. Non è benissimo per Giorgia Meloni una situazione così, quindi, piano, con... Poi noi siamo contenti perché diciamo, San Giuliano giustamente a casa, Santanchè magari sì a casa, eh? Magari tutti a casa, va benissimo, però da un punto di vista di Giorgia Meloni questa cosa è un problema. Ciao Shai, scrive Paolo Bartolini. YouTube ha fatto un video in cui c'è anche Fraus, ma che sembra estendere un video di Gematria. Gematria, non so che cos'è. Questo citare solo i big non è classismo? Allora, io non so chi sia Gematria. Allora, questo citare solo i big non è classismo. Comunque, la domanda è quella. Allora, no. Non è classismo, è fisiologico. È fisiologico da due punti di vista. Due punti di vista. Il primo è che, allora, innanzitutto non ci sono regole, quindi io non so se il mio telefono sta caricando, spero di sì. Non ci sono regole, quindi può anche essere che uno le cose le faccia perché le vuole fare, no? Io cioè, mi sto mettendo nella condizione, ad esempio, il Knight, no? Dico una cosa, non lo so, che secondo me è carina, poi spero di non offendere nessuno, però sapete perché io ho invitato Giulia Pompili al Night? No? È una persona che lo sapete, l'ho citata spesso, la stimo, è molto in gamba, è molto esperta del suo, è molto simpatica. E io l'ho invitata al Night perché avevo letto il suo libro, che mi era piaciuto molto. L'avevo contattata su Instagram dicendole: guarda, mi è piaciuto il tuo libro, mi ha fatto ridere la citazione, la dedica ai cani. E da lì abbiamo iniziato a parlare, siamo diventati amici. L'ho invitata al Night perché secondo me, anzi, magari l'amicizia è arrivata dopo il Night forse, però l'ho invitata perché ho iniziato a seguire molto quello che facevo. In generale, io lo so che chi viene al Night ha sempre un qualcosa da guadagnare, no? Ti prendi la sbatta di venire, non ti sto pagando perché non ho mai pagato un ospite, quindi c'è sempre uno scambio di un qualche tipo. In questo caso lo scambio era, mi sento di dire, anche se di nuovo Giulia è molto più competente di me, molto più brava di me, ha una carriera, cioè siamo su piani diversi, nel senso che io rispetto molto, aveva da guadagnare da questa cosa, io volevo che si parlasse di quegli argomenti. Quindi il mio interesse era più che ecco, voglio dire questo, più che di posizione, il mio interesse era di argomento, ok? Nel momento in cui io invito Fedez, e cioè, succede esattamente la cosa contraria. Il mio interesse era di posizionamento, il suo interesse era di community, perché gli avevano fatto brutto quando mi aveva invitato al suo podcast e quindi ha deciso di venire. Poteva anche non farlo, è un piacere che ha fatto a me. Quindi... In queste situazioni si mischiano spesso questi due punti ai quali voglio arrivare. Il tema amicale degli amici, e quindi io volentieri chiamerò di nuovo e mi sto mettendo nella condizione di poterlo fare. Negli ultimi night non era possibile, proprio per il grande numero di biglietti che dovevamo vendere per essere sostenibili, delle persone che magari non è che... Non è Roberto Saviano, no? Cioè, posso invitare anche altre figure che secondo me hanno delle cose da dire, che faccio un servizio a portarvi, ma che porto anche perché mi fa piacere. I Jackal. Io volevo avere Fru. Voglio bene a Fru, è un grande, lo volevo al Night, quindi no, ho fatto di tutto perché ci fosse. Quindi c'è quel tema lì, che c'è lo scambio. Ed è evidente che, cioè, c'è sempre il discorso di ah, perché le persone famose non coltivano i piccoli? È perché non vogliono che crescano? No, è perché c'è sempre un livello di sbatta e a quel livello di sbatta deve corrispondere un qualcosa, che sia un tornaconto economico, che sia un tornaconto di posizionamento, che sia un tornaconto di visibilità, che sia un tornaconto di quello che vi pare. Però nel mondo del lavoro questa cosa c'è sempre. Nessuno lavora gratis e quindi tutti abbiamo questo tipo di necessità. È chiaro che quindi persone su un livello simile tendono a incontrarsi. E poi c'è l'aspetto umano. Io molte persone non le conosco. Lo so che è strano da pensare, però sono tutti mondi molto piccoli. Sembrano enormi, ma sono mondi molto piccoli. Io ho i miei punti di riferimento, cioè le persone che seguo, con le quali parlo. Che sono il famoso networking, che sono entrate nel mio mondo, in qualche modo. E ovviamente che ho conosciuto, che mi sono piaciute, ce ne sono tante altre che mi sono piaciute meno, e quindi ovviamente tendi a fare le cose con i tuoi, con la gente che conosci, amica, non è che ti esponi ogni volta a tirare dentro 1.000.000 persone a caso. E questi due aspetti si compenetrano molto, è per quello che il mondo televisivo è chiuso. Perché invitano sempre Cacciari? Perché invitano sempre quell'altro? Perché? Perché è un mondo chiuso. Le persone si affezionano a quei personaggi, quelli vogliono. È normale che sia così. Quindi non è classismo, non è sentirsi meglio o peggio. Questo te lo posso dire proprio. Con cognizione so di cosa sto parlando perché conosco bene l'ambiente. Non è una questione di classismo, è una questione di opportunità e di network, di opportunità e di accesso. È come il discorso di come mai le bellissime star di Hollywood si fidanzano sempre con bellissimi attori di Hollywood, perché quelli frequentano, quello è il loro ambiente. Com'è possibile che tutti quanti si fidanzino con il tipo, com'è che si chiama? Il comico, c'è il meme, no? Com'è che si chiama? Steve? No, c'è un comico che è stato con tutte le donne più belle del mondo. Adesso non mi viene il nome. Aspetta. Ci arrivo, eh. Come si dice? Comico? Comedian. Pete Davidson. Tutti qua avete presente Pete Davidson e tutti dicono perché proprio Pete Davidson cioè, frequenta? Perché ha l'accesso, perché è parte, cioè, sto citando lui perché è un meme, no? Questa cosa lì. Pete Davidson l'uomo più... Perché è in quel mondo, è in quel mondo e quindi finisce a conoscere persone che per noi sono inarrivabili, ma poi in realtà sono persone. Cioè, a me, io avendo avuto a che fare nel mio piccolo con un casino di gente, che davvero dicevo, oh no, sono terrorizzato, devo incontrare... sono proprio persone che mangiano, bevono, fanno la cacca. È sempre la stessa cosa, solo che stanno in una bolla più protetta, stanno sotto una campana. Ma una volta che tu hai accesso a quella campana, sei parte del circolo e tutto avviene all'interno della campana. Non è classismo. Come sei finito da Omnibus? Questa è un'ottima domanda, Falco. Sono finito da Omnibus perché è capitato che mi abbia visto qualcosa di mio Alessandra Sardone, mi ha chiamato da Omnibus e quindi sono andato da Omnibus. Però io non sono veramente nell'orbita di Omnibus. Cioè, qualche volta è capitato, mi hanno ricercato perché... Però io non sono in quel network e quindi non è che pensano a me quando dicono: ah, serve un commento di qualcuno che non pensano a me perché io non sono, non sono in quel network lì, non sono in quell'ambiente lì. È tutta una questione di chi conosci. Guardate che è molto diretta come cosa, eh? Avviene tutto su WhatsApp, non c'è niente di incredibile. Mastiff Tube, ok. Ciao Shai, sono stato nel sud Sardegna e me ne sono innamorato. Ah, sono molto contento di questo. Ricordavo che fosse in provincia di Cagliari e ho scoperto che la Sardegna ridisegna spesso le province, soprattutto quando governa il centrodestra. È tutto molto vero. Molti sardi dicono che lo fanno per sistemare elettori e fare i fenomeni con i soldi dello Stato. Tu che ne pensi? Questo è molto vero. Purtroppo la Sardegna ha un livello di, adesso io mi inimico tutti i sardi, di autonomia maggiore rispetto a molte regioni per delle ovvie questioni storico-culturali, demografiche, no? La Sardegna non è l'unica, la Sicilia, il Trentino, ci sono vari Trento e Bolzano, cioè ci sono vari. Varie regioni che hanno vari livelli di autonomia. Ovviamente l'autonomia può essere una cosa positiva, può essere una cosa negativa. In questo caso rappresenta un problema perché la famosa abolizione delle province in Sardegna non si è mai, delle province nel senso proprio degli enti, non si è mai verificata e anzi i confini sono spesso stati ridisegnati proprio per la ragione che dici tu, cioè per sistemare politici e applicare delle strategie politiche, ecco, principalmente per quello, per applicare delle strategie politiche. Non c'è una vera ragione per cui Cagliari, che prima una cosa era provincia di Cagliari e poi diventa provincia del Sud Sardegna. Cioè, non c'è un reale beneficio per i cittadini, cioè non c'è. Sono solo questioni organizzative che però possono essere, direi, genericamente ascritte a cose. Tanto più che le regioni sono state cambiate abbastanza volte che io non le ricordo. Cioè, perché inizialmente era tutto molto facile, c'erano quattro province. Poi sono diventate 1000.000, poi sono diventate di meno, poi sono state cambiate e quindi c'è confusione. C'è confusione. Boh. Era meglio prima, era più facile prima. E non solo, ci sono grandi diatribe che sono molto, che immagino tutte le regioni invece abbiano, che però sono molto locali, tipo Cagliari e città metropolitana. Cagliari è l'unica città metropolitana. Che è l'unica città che ha senso, questo lo dico fuori dalle battute che normalmente faccio sui sassaresi, che sono scemenze, ma è l'unica cittadina della Sardegna, perché le altre realtà, cioè, o sono nell'orbita di Cagliari, e quindi ha senso che facciano parte della città metropolitana di Cagliari, quindi mi riferisco a tutto l'hinterland che c'è attorno, che sono i grandi comuni dormitorio che rendono Cagliari una città metropolitana e metropolitana è comunque un parolone perché non credo che si arrivi a 300.000 abitanti in tutta la città metropolitana. Potrei dire una fesseria, la verifichiamo immediatamente. Cagliari città metropolitana abitanti. E invece ho detto una scemenza, sono 431.000, ok? Quindi meno di mezzo milione, ok? Quindi è una metropoli per gli standard italiani, metropoli. Ovviamente, però ci sono anche le cose tipo che anche Sassari vuole essere città metropolitana, ma Sassari non è così estesa, non ha veramente senso, però ci sono sempre, c'è una grande rivalità tra la politica dei luoghi, perché poi per i cittadini è principalmente folklore, non chi cazzo ne frega, ne... Sassari, non gli frega niente a nessuno. E quindi cioè, ci sono tutte le cose, ah, spostiamo questa cosa qui, spostiamo le ASL a Sassari, le spostiamo a Cagliari. Purtroppo la politica sarda è molto inconcludente, è molto superficiale sulle cose, sulle cosine stupide, ma non ha una vera visione. Non ha una visione ad ampio respiro, purtroppo è così. Quindi sì, è vero. Ma la Sardegna è radioattiva? Certamente, la Sardegna è hot, chiede Michele Tombesi. Questa cosa, Walter Pace, continua, ogni tanto qualcuno continua a dirmi che non si dice grazie mille, ma io non posso non dire grazie mille perché è il mio modo, cioè è proprio una cosa mia. Io mi rifiuto di non dire grazie mille. Grazie è troppo poco. Io voglio dire grazie mille, cioè per esprimere lo faccio ovunque. Al ristorante, mi porti il menù, grazie mille, mi versi l'acqua, grazie mille. Siete pronti per ordinare? Sì, grazie mille. Una birra? Grazie mille. Il bagno? Grazie mille. S sempre. Io, cioè, proprio insopportabile, però è importante. Quindi non ho capito perché non si dice grazie mille. Io non sono d'accordo. Basta. Sono contrario. Si dice grazie mille. Ok, abbiamo ancora sino alle 8, quindi vediamo quante domande ci sono, ma stiamo andando alla grande, ce ne sono ancora una, perché c'è Andrea Ferrari che mi scrive: "Bentornato al mio compagno di colazioni, grazie. Grazie, visto, grazie mille per avermi fatto e eletto tuo compagno di colazioni. Apprezzo. H, saluti da Palma di Mallorca. Come hai vissuto il rientro alle news quest'anno comparato ai precedenti? Siete mancati molto anche a mamma, che ho convinta a seguirti. Allora, ti dico che io spero, ed è una grande ambizione che non so se riuscirò a coronare. Questo dipende anche molto da come andrà la campagna di abbonamenti. Ve lo dico proprio chiaramente. Come andrà la campagna di abbonamenti di quest'anno, nel senso che tra un pochino, per tutta una serie di ragioni, ricominceremo a promuovere molto gli abbonamenti al club e a seconda di come andrà, io ho l'ambizione di non fermare più Breaking Italy, cioè di fare in modo che Breaking Italy a un certo punto non si fermi mai. Che vuol dire ovviamente che a un certo punto potrei essere sostituito nei momenti in cui io sono in vacanza e in bagno da qualcun altro. Questa è la mia grande ambizione. Non so quanto fattibile sia perché lo raccontiamo troppo poco, cercheremo di raccontarlo molto di più, soprattutto tramite il club. Facciamo tante cose che non si vedono, però noi abbiamo un'organizzazione militare pazza. Cioè, io son diventato molto bravo a, no? Poche risorse, dobbiamo fare 100 cose, però poi magari si vedono, non si vedono troppo. Quindi la mia ambizione è questa. Un po' perché non mi sono fermato solo io, ma si è fermata tutta la redazione. Non tutta assieme, abbiamo fatto due sorte di tranche. Però di fatto abbiamo smesso per molto tempo di parlare di notizie. E questo è un po' un problema. Perché, per come siamo strutturati adesso, c'è sempre qualcuno che, quando cade l'uomo con la fiaccola, c'è un altro uomo che, o donna, che recupera la fiaccola, no? E si continua a correre. Questo è in tutto quello che facciamo. Molte delle cose che io dico in Breaking Italy non sono ricercate da me, non sono notizie che ho ricercato io, che ho approfondito io, che ho verificato io. C'è tutto un apparato che fa questo lavoro qua. Ovviamente è filtrato dal sottoscritto in modo che si mantenga il cuore di quello che è sempre stato valoriale, però è tutto un lavoro di passarsi la palla. E ovviamente quando ti fermi così tanto non c'è nessuno a cui passare la palla, torni ed è tutto wow, ci siamo persi il mondo e non c'è un collega che ti può dire sì, abbiamo trattato questo, questo e questo, siamo fermi qua. Quindi anche il fatto di aver ripreso Breaking Italy dicendo, perché ovviamente tutti ti chiedono sempre, ma quando torni fai un video di recap di tutto quello che ci siamo persi? È impossibile, è troppa roba per gli standard di Breaking Italy. E quindi abbiamo scelto quattro cose, ovviamente sacrificandone altre. Ci starebbe un recapone su Israele, non l'abbiamo fatto. Cioè, ci sono tante questioni che sono avvenute. Ed è stato ovviamente faticoso perché devi riprendere tutto da capo. Boh, dove eravamo rimasti? Cosa abbiamo detto? L'altro giorno abbiamo tagliato cose che io ho detto nella puntata in cui dicevo: ah, vi ricordate? Abbiamo parlato tantissimo di Machado, alla quale è stato impedito di correre in Venezuela perché Maduro le ha annullato la candidatura. In realtà non avevamo mai parlato. Io l'ho convinto di sì perché avevo letto gli script di quali ne avremmo parlato, che però non sono stati usati, non mi ricordavo. Aggiungici che allora, io ho smesso di usare i social in generale, io li uso poco i social, leggo pochissimo, non leggo Twitter mai, guardo Instagram un po', ma poi mi scoccio, quando inizio a vedere sempre le stesse notizie mi scoccio. Sono ovviamente un boomer, quindi legato, anzi sono un millennial, e quindi legato molto a Reddit, quindi continuo a leggere molto Reddit, però ho un po' sviluppato un'avversione per, non dico per le news, però le filtro. Cioè, prima io vivevo di news, adesso, cioè, le frequento e poi mi ritraggo, le frequento e poi mi ritraggo. Perché se no è emotivamente devastante. Durante le vacanze ho proprio chiuso tutto, ma come me, tutti. Io, ne abbiamo poi parlato. Quando sono tornato, io ho detto: oh, raga, allora com'è andato? Ho visto poche storie su Instagram e tutti mi hanno detto: perché abbiamo smesso di usare ogni social? Proprio perché ti viene questo rigetto di dire: io non ce la posso fare, non ce la posso fare. E quindi è stato complesso. Detto questo, quindi serve creare oliare dei meccanismi per cui la macchina possa funzionare più o meno sempre. Però per farlo, insomma, sono delle belle sfide, quindi vediamo. No, certo, ormai Twitter è un incubo, hai ragione Luca, non è più frequentabile. Ma poi in realtà, cioè, c'è sicuramente un discorso di Twitter che è peggiorato, ma c'è anche un discorso di me, che mi sono rotto di litigare con le persone. Cioè, perché Twitter alla fine era un luogo, non so se è ancora così, in cui si litiga, cioè si danno opinioni molto forti, molto. E io mi sono accorto che non ho voglia, che quella cosa lì non mi piace. Cioè, mi sono accorto che quell'aspetto del mio lavoro, che era un aspetto del mio lavoro, non mi piace. Ti dico, non lo so, sono come, mi sento un po' come un artigiano che inizialmente è entrato nel mondo del legno, che ne so, e gli piaceva tutto della carpenteria, ogni cosa. Quindi andava a ogni fiera, cose, wow, voglio essere anch'io riconosciuto in questo mondo del legno, voglio che le persone, i grandi falegnami d'Italia mi dicano bravo, mi riconoscano. Quella roba lì non mi interessa più, perché è estremamente draining, come si dice, ti porta via tutto. E non ti dà niente, non ti dà niente. E quindi sono diventato più il tizio che cerca di fare molto bene il suo e di insegnare agli altri a fare quella cosa lì. Mi sento più questo ultimamente. Non me ne frega niente di andare a litigare con la gente su Twitter, non a dire la cosa arguta, non me ne frega niente. E la sto vivendo come una grande liberazione, questa, una grandissima liberazione. Quanti siete in redazione circa? Scrive Nicola. Allora, la redazione, nel senso di proprio redazione, persone che scrivono, siamo in 5. Siamo in 5. In più c'è tutto l'aspetto tecnico, in cui sono in tre. Sto dimenticando qualcuno. Sono in quattro. In più c'è il commerciale, in più c'è chi si occupa della roba, diciamo, più fiscale. Quindi sono già 11, più varie figure che collaborano con noi a livello un po' spot. Siamo tanti. Cioè, inizia a essere un'aziendina, una fabbrichetta. E quindi vorrei raccontarlo molto di più alle volte, che anche soltanto raccontare una roba, non sono più lo youtuber che accende la videocamerina e dice: "Ciao raga, sto lavando i piatti, come va?". Da solo puoi fare quello, quando hai tante persone, da cui peraltro hai anche la responsabilità, è più complesso. Andiamo avanti, c'è un'altra domanda che però le moderatrici non mi hanno scritto. Ah, continuo domande, non è vero. Non è vero. C'è Luca, grande Luca. Alessandro, certo. Alessandro Tagliareni, domanda seria e personale, ma qualcuno deve farla. Come va col Project 45? Me l'avete spinto al 45. Hai arginato il disfacimento fisico? Allora, domanda seria, risposta seria. In teoria il mio è un Fit for 42. Io a febbraio compio 41 anni. Quindi, come siamo messi? Ci sono stati dei. Nel senso che io non ho mai smesso di allenare. Io da quando ho detto inizio ad allenarmi, sono stato estremamente costante, perché sapevo che sarei stato costante. Perché una cosa che io so fare molto bene è essere costante nelle cose. E benché tutti dicessero, e io ricordo i sondaggi nel club su Telegram, io ricordo chi diceva no, non ce la farà mai, mi ricordo, soprattutto di te, Luca Maragossa Vorelli. Nonostante questo, io ho iniziato a mettermi in forma. Detto questo, non mi sono fatto seguire da nessuno, perché per la vita che faccio è un po' complesso. Quindi ho iniziato a imparare moltissimo sia per quanto riguarda lato allenamenti che per quanto riguarda lato nutrizione, che sono due cose che devono andare di pari passo. E ci metto molto perché non sono un esperto, quindi leggo, 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 leggo un sacco, faccio quello che faccio per Breaking Italy. Leggo tantissimo e a un certo punto quindi ho iniziato a sperimentare, no? Quindi ho fatto vari pasticci. Ho fatto allenamenti non funzionali, ho mangiato male, pensando però di stare facendo cose positive, quindi ho avuto il peso che fluttuava parecchio, i risultati che andavano bene, poi andavano male, poi di nuovo bene, poi di nuovo male. Però, diciamo che da questa confusione qualcosa è emerso, nel senso che sto imparando delle cose. Quindi, la risposta facile è: sta andando bene, sta andando bene. La risposta più complessa è: non sono per ora contento dei risultati per niente, anche perché ho perso tempo. Se avessi capito certe cose un po' prima, le avrei fatte meglio. In questo momento, quindi, non mi vedrete gigantesco, muscolosissimo, che porto il peso del mondo sulle spalle, anche perché difficilmente mi vedrete quella roba lì. Perché comunque sono un 41enne quasi, nel senso non è che è arrivato mandrake, ma sono in una fase in cui in realtà io sono in deficit calorico, cioè io sto cercando di. Perché voi mi vedete magro, però io cioè, ho molte cicce, ho moltissima robe accumulate in decadi, in zone del. Sono un falso magro, non sono uno skinny fat. Quindi io in questo momento sono in deficit calorico, quindi non mi vedrete pomparmi perché non è possibile aumentare di massa muscolare diminuendo, cioè stando sotto il proprio fabbisogno energetico per ridurre la mia massa grassa, che è incredibile rispetto a come sono costruito, è fuori, non c'entra niente. Quindi io giro con queste palle da bowling tutte attorno alla mia zona. Diciamo la vita. Passata quella fase, inizierò a fare degli allenamenti funzionali per, diciamo, che magari a un certo punto vedrete che dovrebbero rendermi un minimo più meno gollumforme, ecco. Quindi ci vorrà del tempo. Quindi non sono per ora assolutamente soddisfatto, né mi sento fit for 42 in questo momento. Mi sento un po' fit for 82, però conto di abbassare questa soglia piano piano. Sono cose che comunque richiedono tempo, perché modificare il proprio corpo, farlo bene, è una questione, sono cose che richiedono tempo. Quindi spero per il 42 di avere un risultato da dire, dai, ci sta, ci sta. Oppure Dan, esatto, non ti preoccupare, trembolone, risolvi tutto, esatto. Oppure, esatto, inizio a farmi le bombe e lì si fa. Shai non sembri un uomo di mezza età, va detto solo per la panza, ma non è offensivo di FL, è vero, perché giunti alla mia età è molto comune che gli uomini abbiano accumulato molto grasso viscerale, che è quello che non sta davanti, ma sta tra gli organi. Ed è un grasso che arriva in molto tempo con delle abitudini alimentari sbagliate, uno stile di vita brutto. E io sono colpevole di quella cosa lì. A me, quando la gente mi ha sempre detto no, ma tu mica devi dimagrire, sei magro, è perché mi vedono così, cioè io ho questa struttura per cui comunque ho le braccia abbastanza magre, ho le gambe, sono basso, quindi non posso dire che sono slanciato, però mi basta prendere pochissima massa muscolare che si vede immediatamente perché sulle braccia e sulle gambe sono molto magro. Ma ho la panza da quarantenne perché è normale che la mia età quella cosa succeda, no? Cioè, sono proprio anche delle questioni ormonali che ti portano ad accumulare il grasso lì. Ce l'ho, non è che sto cercando di levarla. E la leverò, perché comunque a un certo punto, quando ti rendi conto che è una cosa matematica, cioè che è tutto matematica, diventa molto facile. Io i gym bros, li ho capiti. I gym bros non sono nient'altro che nerd. I gym bros sono nerd. I gym bros si ossessionano su una cosa matematica, anzi aritmetica, cioè proprio una roba che è molto semplice, e su delle questioni complicate, ma estremamente specifiche. Io non vedo una grande differenza tra un gym bro a questo punto e una persona ossessionata da Dungeons and Dragons. È la stessa cosa. Cioè, così sai tutto perché fai il tiro salvezza, quanta stamina, mi conviene fare il personaggio con questa forza, così posso, questa velocità, posso fare due attacchi. È la stessa cosa. Cioè, prendo questi macro, mi servono più proteine perché comunque in un chilo di grasso ci sono, quante sono? 7.700 calorie, mi sembra. E quindi, se io mi metto in deficit per tot tempo, è la stessa cosa. È che poi si arriva a delle differenze insomma, estetiche che non ti farebbero mettere queste persone nello stesso piatto, ma è la stessa cosa. I gym bros sono nerd. E quindi una volta che sblocchi questa mentalità, secondo me è più facile. Vediamo se ci sono altre domande. No, credo che siano tutte. Ho risposto a tutte le domande. Mancano 6 minuti. Quindi, Oppo, ciao Shai, ti ho sentito dire che i 30 anni sono molto meglio dei 20 e forse i 40 sono meglio dei 30. No, adesso non esageriamo. Ho 30 anni e non so dove sbattere la testa. Cosa ti ha dato sicurezza e fatto felice nel tempo? Niente, perché io non ho ancora risolto questo cubo di Rubik. Nulla mi ha dato sicurezza. Ho vissuto tutti i miei 30 anni in uno stato di profonda insicurezza. I miei 30 anni sono finiti, intendo sì nel 39, quindi sino all'anno scorso, e non è che adesso vada meglio. In uno stato di profonda insicurezza, profonda incertezza. E di certo non felicità, perché se io penso a me stesso, io non mi definirei un individuo felice. Questa è più una questione mia, però non è una questione demografica. Non è che tutti a 30 anni sono infelici e tutti a 40 anni sono felici, non funziona così. Quindi sul fatto della felicità, no. Io sono una persona tormentata, non sono una persona felice. È difficile che io sia felice. Per me è molto complesso. Ma ti dico, nulla mi ha dato sicurezza. Io tutte le cose che ho fatto, le ho fatte spinto da una profonda insicurezza, profondissima insicurezza. E la maggior parte delle persone l'insicurezza la cerca di nascondere e lo fa con svariate. In svariati modi, c'è chi lo fa facendo lo strafottente, c'è chi lo fa facendo l'aggressivo, c'è chi lo fa cucendosi addosso un personaggio che non è lui o non è lei. E io l'ho fatto cercando di rimanere, non lo so, umilissimo, cioè proprio cercando di rimanere sempre, cioè mostrarmi sempre al peggio. Ecco, questo è sempre stato la mia stella. Io non ho mai fatto niente per, anzi, ho attivamente remato contro il cercare di mostrarmi al meglio. Ho sempre cercato di mostrare tutte le mie insicurezze, tutte le mie incertezze. Ho fatto il night terrorizzato. Io ho pianto quasi prima di ogni night. Pianto, pianto, non piantino, piantone. Ogni night prima di partire mi sono detto: ma chi me lo sta facendo fare? Ma perché lo fa? Perché non sto a casa? Ma cosa mi è venuto in mente? Sempre, sempre. Questo Breaking Italy io l'ho vissuto male per secoli. Adesso sto iniziando ad avere un rapporto sano con Breaking Italy. Guarda caso adesso che stanno arrivando altre persone. E quindi ho degli eredi. Ma io l'ho sempre vissuto con enorme disagio, l'ho sempre vissuto con enorme insicurezza, incertezza. Questo non significa che i 30 anni non siano un periodo molto bello. Secondo me sono un periodo estremamente bello della propria vita. Ripeto, io li preferisco ai 20 perché nei 20 anni io li ho vissuti in maniera veramente inconsapevole di cosa. Boh. Non, è tutto a caso nei miei 20 anni. Mentre nei 30 ho imparato piano piano, ma non è che a 30 ho sbloccato il livello. A 30 ho avuto la forza di provare a uscire dalla mia comfort zone, verso la fine dei 20, l'inizio dei 30, diciamo, ma l'ho sempre fatto con enorme disagio. Non è che. Non ho mai veramente saputo dire dove stessi andando. Boh. Quindi, nel senso, ti assicuro che è comune a tantissimi. Io te lo sto dicendo perché a me non pesa dirti questa cosa. Fortunatamente è nel mio personaggio a questo punto mostrare le debolezze per quello che sono. Un'altra persona che deve mostrarsi forte, non lo so, se vai a chiedere a un leader politico non te la dice questa cosa, ti dice, bisogna crederci, cioè non lo so. Però la proviamo tutti. Un periodo di tentativi, 30 anni di smarrimento, di chiedersi chi sei. Boh. E mi sto invece rendendo conto che adesso le mie questioni sono altre. Tipo, a 40 anni inizio a rendermi conto che non ne ho più 30. E quindi dico: oh no, ma sono vecchio. Magari non lo sembro, magari esteticamente per qualche ragione, ancora per qualche anno. Non sembrerò un quarantenne, oppure non lo so, perché in realtà, si esplode da un momento all'altro, però dentro io mi rendo conto che i 30 anni mi sono volati in un attimo, ma in realtà sono durati 10 anni e in quei 10 anni è successo di tutto. Solo che a un certo punto tu, dopo 10 anni, fai un bel mischione delle cose che sono successe, ne fai un riassuntino e dici, vabbè, nei miei 30 anni è successo che? In realtà è successo di tutto, come nei miei 20 anni, come dai 10 ai 20, nel senso, sono periodi molto lunghi che poi noi riassumiamo e diciamo, vabbè, è quando ero piccolo. Però ti assicuro che tra tutte le cose non significa che avere 30 anni, che ripeto è un periodo molto bello e te ne accorgerai, significhi essere felici e significhi essere sicuri, perché no, ma proprio no. Grazie Elena che entri solo per dirmi che sono le 20, lo apprezzo molto. Tra l'altro oggi mangerò la pizza, cioè dieta ma con pizza, capito? Per dimostrare che comunque me la sto prendendo con calma. Quindi la pizza una volta a settimana si mangia. È ora della pizza, quindi grazie sono molto contento che siamo tornati, mi siete mancati, mi è mancato questo momento del quale non mi priverò, nonostante i miei impegni continuino ad aumentare e siano sempre più organizzativi, ma questo momento mi è molto caro, quindi ce lo teniamo stretto. Grazie per avermi fatto compagnia. Ci vediamo. Oh, c'è un'ultima donazione. Grazie mille Luca per avermela segnalata. Daniele Casaburi, solo un caffè e un bentornati. Grazie. Non vedo l'ora di dirvi le cose nuove. Non vedo l'ora. State con me perché io credo che vi piaceranno. E basta. Dai. Ci vediamo lunedì. Non ho idea di cosa devo fare. Devo schiacciare questo. Ci vediamo lunedì. E niente, buon weekend. Dai, divertitevi. Fate le brave, fate i bravi.